ad alta voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci.
Rumpelstilzchen, tremottino. Viveva un tempo un mugnaio che era molto povero, ma aveva una figlia bellissima. Un giorno il mugnaio ebbe occasione di parlare col re e, per darsi delle arie di importanza, disse: «Ho una figlia che sa filare la paglia in oro». Il re disse al mugnaio: «È un'arte che mi piace assai. Se tua figlia è così abile come dici, domani conducila alla reggia. La voglio mettere alla prova». Appena la fanciulla si presentò alla reggia, il re l'accompagnò fino ad una camera piena zeppa di paglia, le diede il filatoio e l'arcolaio e le disse: «Mettiti subito al lavoro. Se durante questa notte non avrai filato questa paglia in oro, sarai condannata a morte». Poi chiuse la porta e la lasciò sola. La povera mugnaia si sedette per riflettere, ma pensa e ripensa non riusciva a trovare nessun modo di salvare la vita. Ella non comprendeva neppure cosa volesse dire filar la paglia in oro. La sua angoscia andò sempre aumentando finché scoppiò in singhiozzi. D'un tratto si aprì la porta, entrò un piccolo folletto coboldo e disse: «Buonasera mugnaia, perché piangete così forte?» «Ahimè», rispose la fanciulla, «per domattina devo filare tutta questa paglia in oro e non ci capisco nulla». Il coboldo disse: «Cosa mi darete se la filo io?» «La mia collana». Il coboldo prese la collana, si sedette al filatoio e dr, 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 in tre movimenti la spola era piena. La cambiò e dr, 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 tre movimenti e anche la seconda era piena. E così via, in modo che quando giunse il mattino tutta la paglia era filata e tutte le spole erano piene di fili d'oro. Allora venne il re, vide tutto quell'oro, si stupì ed era contento, ma il suo cuore era ancora avido di ricchezza. Fece condurre la mugnaia in un'altra camera ancora più grande, piena colma di paglia, e ordinò che fosse filata nella notte pena la vita. La fanciulla non sapeva di nuovo come fare e riprese a piangere. Di nuovo si aprì la porta, riapparve il piccolo coboldo che disse: «Cosa mi dai se ti filo la paglia in oro?» «Il mio anellino», rispose la fanciulla. Il coboldo prese l'anello, la ruota cominciò a ronzare e al mattino tutto quel gran mucchio di paglia era filato in bellissimo oro lucente. Il re molto si rallegrò per tanta ricchezza, ma non era ancora sazio. Condusse la mugnaia in una camera ancora più vasta e le disse, mostrandole tutta quella enorme quantità di paglia: «Devi filarla tutta in questa notte. Se ci riuscirai, ti sposerò e sarai regina». E intanto pensava: «Certo, è solo la figlia di un mugnaio, ma dove potrei trovare una moglie più ricca?» Appena la fanciulla fu sola, apparve per la terza volta il coboldo e disse: «Cosa mi dai se anche questa volta ti filo la paglia?» «Non ho più niente da poterti dare», rispose la fanciulla. «Ebbene, promettimi che quando sarai regina mi darai il tuo primo figlio». «Chissà cosa potrà ancora succedere», pensò la figlia del mugnaio, e d'altronde non sapeva come uscire dalla terribile necessità. Perciò promise al coboldo ciò che aveva domandato e il coboldo filò ancora la paglia in oro. E quando al mattino il re venne e trovò tutto come aveva desiderato, sposò la bella figlia del mugnaio, che diventò regina. Un anno dopo ella mise al mondo un bel bambino e non pensava neanche più al coboldo. Ma questi entrò all'improvviso nella sua stanza e disse: «Dammi dunque ciò che mi hai promesso». La regina inorridì e offrì al coboldo tutte le ricchezze del reame se le avesse lasciato il figlio, ma il coboldo disse: «No, preferisco una creatura vivente a tutti i tesori del mondo». La regina cominciò a gemere e a piangere così pietosamente che il coboldo ne ebbe compassione. «Ti lascio 3 giorni di tempo», disse. «Se riuscirai a scoprire il mio nome, conserverai tuo figlio». Per tutta la notte la regina si sforzò di ricordare tutti i nomi che avesse mai sentito e mandò un messaggero per il paese che doveva informarsi in lungo e in largo di tutti i nomi possibili. Quando all'indomani venne il coboldo, incominciò con Gasparo, Melchiorre e Baldassare via via tutti i nomi che sapeva uno dopo l'altro, ma ad ognuno il coboldo rispondeva: «Non mi chiamo così». Il secondo giorno la regina fece domandare in tutto il vicinato come la gente si chiamasse e disse al coboldo tutti i nomi più straordinari e inusitati. «Ti chiami forse Catarrino, Saltamontone, Trombatore?» Ma egli rispondeva sempre: «Non mi chiamo così». Il terzo giorno ritornò il messaggero e raccontò: «Non ho potuto trovare neanche un nuovo nome, ma mentre attraversavo un'alta montagna nel paese di Pastinacca, dove la volpe augura la buonanotte alle galline, vidi una casettina e dinanzi alla casa era acceso un bel fuoco e intorno al fuoco ballava un omettino molto buffo che, girando su una sola gamba, gridava: «Oggi faccio pane, domani la birra, domani mattina porto via il figlio alla regina. Ah, che piacere, nessuno sa che mi chiamo Rumpelstiltskin!» Si può immaginare come la regina diventò allegra quando sentì quel nome. Quando poco dopo entrò il coboldo e domandò: «Dunque, signora regina, come mi chiamo?» Ella prima disse: «Ti chiami forse Giovanni?» «No!» «Ti chiami forse Giuseppe?» «No!» «Ti chiami per caso Rumpelstiltskin?» «Te l'ha detto il diavolo, te l'ha detto il diavolo!» gridò il coboldo e per la collera batté il piede destro per terra così forte che tutta la gamba sprofondò fino al busto. Allora, nella sua ira, il coboldo prese il piede sinistro con le 2 mani e si spaccò in 2 pezzi. Mille pelli. C'era una volta un re che aveva una moglie coi capelli d'oro ed era così bella che un'altra come lei non si trovava in tutta la terra. Ora accadde che ella si ammalò e quando sentì che presto sarebbe morta, chiamò il re e gli disse: «Se dopo la mia morte vorrai ancora prender moglie, non prendere nessuna che non sia bella come me e che non abbia come me i capelli d'oro. Prometti». E dopo che il re ebbe promesso, chiuse gli occhi e morì. Per lungo tempo il re fu inconsolabile e non pensò neppure a risposarsi, ma i suoi consiglieri cominciarono a dirgli: «È proprio necessario che il re riprenda moglie, perché dobbiamo avere una regina». Furono inviati dei messaggeri in lungo e in largo per cercare una sposa che fosse in tutto uguale per bellezza alla regina scomparsa, ma non ne fu trovata nessuna in tutto il mondo, e se anche si fosse trovata, essa certo non avrebbe avuto i capelli d'oro. Così i messaggeri tornarono a casa con le pive nel sacco. Il re aveva una figlia che era bella proprio come sua madre morta e aveva anche gli stessi capelli d'oro. Quando fu cresciuta, il re, osservandola, si accorse che era in tutto simile alla moglie perduta e all'improvviso sentì per lei un violento amore. Disse pertanto ai suoi consiglieri: «Voglio sposare mia figlia, perché essa è il ritratto di mia moglie morta. E d'altronde non posso trovare un'altra sposa che le rassomigli». Nel sentire queste parole i consiglieri inorridirono e dissero: «La natura non permette che un padre sposi sua figlia, Da un tale abominio non potrebbe risultare nessun bene e tutto il reame sarebbe portato alla rovina. Quando apprese la decisione del padre, la figlia inorridì ancor di più, ma sperò di riuscire a distoglierlo dal suo proposito. Pertanto gli disse: «Prima che io soddisfi il vostro desiderio, devo avere 3 vestiti, uno d'oro come il sole, l'altro d'argento come la luna e uno brillante come le stelle. Inoltre desidero un mantello fatto di pelli di 1000 qualità. Per confezionarlo, ogni bestia del vostro reame dovrà dare un pezzetto della sua pelle». E pensava: «Fare questo è impossibile, e così riuscirò a distogliere mio padre dal suo abominevole pensiero». Ma il re non desistette. Le più abili ragazze del suo regno dovettero tessere i 3 vestiti, uno d'oro come il sole, uno d'argento come la luna e uno lucente come le stelle. E i suoi cacciatori dovettero prendere tutti gli animali del paese e portar via a ciascuno un pezzo della sua pelle. Così fu fatto un mantello di 1000 pelli diverse. Finalmente, quando tutto fu pronto, il re lo presentò alla figlia e disse: «Le nozze saranno celebrate domani». La figlia del re, vedendo che non c'era speranza di cambiare il cuore del padre, decise di fuggire. Nella notte, quando tutti dormivano, si levò, prese 3 dei suoi oggetti preziosi, un anello d'oro, un piccolo fuso d'oro e un piccolo arcolaio d'oro. Chiuse in un guscio di noce i 3 abiti di sole, di luna e di stelle, indossò il mantello fatto di tanti pezzettini di pelle e si tinse di nero la faccia e le mani con la fuliggine. Così truccata, uscì di casa e camminò tutta la notte finché giunse in una grande foresta. E poiché era stanca, entrò nel cavo di un albero e si addormentò. Il sole spuntò e lei dormiva ancora profondamente e continuò a dormire fino a giorno inoltrato. Ora accadde che un giovane re, al quale apparteneva quella foresta, vi si recò a caccia. Appena i cani si avvicinarono all'albero, fiutarono e corsero intorno al tronco abbaiando. Il re disse ai cacciatori: «Guardate dunque quale bestia si è rifugiata lì dentro». I cacciatori ubbidirono e poi tornarono dal re dicendo: «Nel cavo dell'albero c'è un animale meraviglioso come non abbiamo mai visto. La sua pelle è formata da migliaia di pellicce diverse. Esso è sdraiato e dorme». Il re disse: «Badate di prenderlo vivo, poi legatelo alla carrozza, così lo porteremo al castello». Ma quando i cacciatori afferrarono la fanciulla, ella si svegliò piena di terrore e disse loro: «Sono una povera ragazza abbandonata dai genitori. Abbiate compassione di me e prendetemi con voi». Essi le risposero: «1000 pelli. Tu sarai utile in cucina. Vieni con noi, potrai badare alla cenere». La fecero sedere su un carro e la condussero nel castello del re. Là le mostrarono un angolino sotto la scala dove non c'era mai luce e le dissero: «Bestiolina, abiterai e dormirai qui». Poi fu mandata in cucina, dove portava legna e acqua, attizzava il fuoco, spennava il pollame, mondava i legumi, spazzava la cenere e faceva tutti i bassi servizi. Così 1000 pelli visse a lungo molto miseramente. Ma avvenne una volta che nel castello fu data una festa ed ella disse al cuoco: «Posso andare su un poco a guardare? Mi metterò dietro una porta». Il cuoco rispose: «Va pure, ma tra mezz'ora devi essere qui per raccogliere la cenere». Ella prese la sua piccola lampada ad olio, andò nel suo angolino, si tolse il vestito di pelli e si levò la fuliggine dalla faccia e dalle mani, così che rifulse nuovamente la sua piena bellezza. Poi aprì la noce, prese quel suo vestito che splendeva come il sole, lo indossò e salì alla festa. Tutti le facevano largo, pensando che fosse la figlia di un re, dato che nessuno la conosceva. Il re le andò incontro, le prese la mano e nel suo cuore pensava: «I miei occhi non hanno mai visto una fanciulla così bella». Quando il ballo fu finito, essa fece una riverenza e, mentre il re si voltava, sparì senza che nessuno sapesse dove. Le guardie che erano dinanzi al castello furono chiamate e interrogate, ma dissero di non averla veduta. La fanciulla era corsa nel suo piccolo stambugio, in un baleno si era spogliata del suo vestito, aveva annerito la faccia e le mani e, indossato il suo pastrano di pelliccia, era ridiventata mille pelli. Quando ritornò in cucina e stava per riprendere a raccogliere la cenere, il cuoco le disse: «Lascia stare fino a domani e prepara invece la zuppa per il re. Anch'io andrò su un pochino a guardare, ma bada di non lasciarvi cadere dei capelli, altrimenti in avvenire non metterai più mano a nessun piatto». E se ne andò. Mille pelli cucinò per il re la migliore zuppa di pane che sapesse fare e quando fu pronta prese dal suo stambugio il suo anello e lo lasciò cadere nella scodella nella quale la zuppa doveva essere servita in tavola. Quando la festa fu finita, il re si fece portare la zuppa, la mangiò e la gustò tanto che pensava di non averne assaggiato mai una migliore. In fondo alla scodella vide l'anello e non riusciva a capire chi ce l'avesse messo. Comandò allora che gli fosse portato davanti il cuoco. Il cuoco saltò dal terrore quando sentì l'ordine e disse a Mille Pelli: «Certo, hai lasciato cadere qualche capello nella zuppa. Se è vero, ti piglierò a schiaffi». Quando giunse in presenza del re, questi domandò chi avesse preparato la zuppa. Il cuoco rispose: «L'ho preparata io». Ma il re obiettò: «Non è vero, perché era preparata in modo diverso e molto meglio delle altre volte». Il cuoco rispose: «Devo riconoscerlo, non l'ho preparata io, ma la bestiolina pezzata». Disse il re: «Va e falla venire». Appena Mille Pelli si presentò, il re le chiese: «Chi sei?» «Sono una povera ragazza che non ha più padre né madre». E lui ancora: «Cosa fai nel mio castello?» «Non faccio niente di molto utile e perciò mi lanciano le scarpe sulla testa». Il re domandò: «Dove hai avuto l'anello che era nella zuppa?» E lei rispose: «Non so nulla dell'anello». Così il re non venne a sapere niente e la congedò. Dopo qualche tempo ci fu un'altra festa e Mille Pelli, come l'altra volta, chiese il permesso al cuoco per poter guardare. Egli rispose: «Sì, ma ritorna fra mezz'ora e prepara la tua zuppa per il re che la mangia così volentieri». Ella corse nel suo buco, prese dalla noce l'abito d'argento come la luna e lo indossò. Poi andò su e pareva una figlia di re, e il re le andò incontro e si rallegrò di averla rivista, e poiché cominciava una danza, ballarono insieme. Appena finito il ballo, però, ella scomparve di nuovo, e così in fretta che il re non poté vedere dove fosse andata. Ella si precipitò nel suo buco, si trasformò di nuovo nella bestiolina pezzata e andò in cucina a preparare la zuppa. Quando fu pronta, vi lasciò cadere il piccolo fuso d'oro e così fu servita. Il re la mangiò e la gustò come la volta precedente. Poi fece chiamare il cuoco: «Questi, anche questa volta dovete riconoscere che la zuppa era stata preparata da Mille Pelli». Mille Pelli dovette ripresentarsi al re, ma rispose che si trovava al castello solo perché le fossero lanciate le scarpe sulla testa e che del piccolo fuso d'oro non ne sapeva assolutamente nulla. Quando il re per la terza volta preparò una festa, le cose non andarono diversamente dalle volte precedenti. Il cuoco disse: «Tu sei una strega, animaletto pezzato, e metti sempre nella zuppa qualcosa per cui diventa così buona che il re la gusta meglio di quando la preparo io». Ma poiché ella lo pregò, la lasciò andare per un certo tempo. Essa indossò l'abito lucente come le stelle e così vestita entrò nella sala. Il re ballò ancora con la bella fanciulla e pensava che non era mai stata così bella. Mentre ballava, senza che lei se ne accorgesse, le infilò al dito un anello d'oro. Aveva anche dato ordine che la danza durasse molto a lungo e quando finì tentò di tenerla per le mani, ma lei si liberò con uno strappo e corse così in fretta tra la gente che sparì dai loro occhi. Corse come poté fino al suo buco sotto la scala, ma poiché la mezz'ora era trascorsa, non fece a tempo a togliersi il bel vestito. Si infilò sopra il pastrano di pelli e nella fretta non si annerì completamente perché un dito rimase bianco. Andò in cucina, preparò la zuppa per il re e mentre il cuoco era via, vi mise il piccolo arcolaio d'oro. Quando il re trovò l'arcolaio nel fondo della tazza, fece chiamare mille pelli, le vide il dito bianco e vide l'anello che lui durante il ballo vi aveva infilato. Allora la prese per mano tenendola forte forte. Quando ella volle liberarsi e andar via, il pastrano le si aprì un poco e il vestito di perle brillò. Il re prese il mantello e glielo tolse. Allora apparvero i bei capelli d'oro nel loro pieno splendore. Non potevano più essere nascosti e appena lei si lavò dalla fuliggine e dalla cenere il volto, apparve più bella di ogni altra fanciulla che fosse stata vista sulla terra. Il re disse: «Tu sei la mia cara sposa e mai più ci separeremo». Quindi furono celebrate le nozze ed essi vissero felici fino alla morte.